Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Network, 第三广播.
Um chute cego do Reinaldo, quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi con Paolo Morandotti da Milano, del portale Ital Radio, parleremo di un programma dedicato al radioascolto partito su Radio Capodistria e della giornata mondiale della radio in calendario per il 13 febbraio prossimo. Al termine il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net. E già che ci sono, vi rammento anche la nostra email, alla quale potete indirizzare commenti e suggerimenti o per segnalare eventi e notizie. Quindi prendete nota: email info@radiomagazine.net. Ripeto, info@radiomagazine.net. E rammento che da alcuni mesi potete rintracciare la pagina di Radio Magazine anche su Facebook e postare i vostri commenti. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Milano, dove abbiamo in linea Paolo Morandotti del portale Ital Radio. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Paolo.
Grazie, buonasera a te, un saluto agli ascoltatori.
Ecco, Paolo, vorrei iniziare questa nostra chiacchierata questa sera con un colpaccio che hai messo a segno te personalmente, insieme naturalmente alla testata online che dirigi insieme a Luigi Cobisi, e la possibilità di parlare di radioascolto attraverso le onde di Radio Capodistria. Allora, mi parli di come è nata questa idea e come si sta sviluppando?
L'idea è nata da un'intuizione della redattrice Lara Bercic, che conduce normalmente il programma Glocal, ma negli anni scorsi ha usato molto spesso e con ottimi risultati la rete di conoscenze maturata attraverso Ital Radio per contattare giornalisti di lingua italiana che lavorano all'estero e quindi avere notizie su determinati eventi, soprattutto eventi sportivi come le Olimpiadi, gli Europei e i Mondiali di calcio. Adesso ha pensato, chiedendo la nostra collaborazione, di fare una serie di trasmissioni chiamate Radio Viaggio, e si tratta di un viaggio virtuale che toccherà le stazioni radiofoniche internazionali, locali, di tutti i tipi, insomma, che trasmettono in italiano nel mondo. Il programma è partito all'inizio di gennaio e si concluderà al passaggio del palinsesto, da quello invernale a quello estivo, quindi avremo ancora alcuni mesi per toccare un po' tutte le stazioni italofone che trasmettono nel mondo, comunque la maggior parte di esse.
Ecco, poi insieme a Radio Capodistria c'è stata anche un'altra collaborazione, vogliamo spiegare un po' più dettagliatamente, no?
Ultimamente abbiamo anche fatto la terza sessione del forum Ital Radio, che si è svolto il 26 gennaio, sempre a Radio Capodistria. Abbiamo potuto trasmettere in diretta, in local, i lavori del forum, al quale sono intervenuti François Rancy, il direttore dell'ufficio radiocomunicazioni dell'UITI, e il console generale italiano a Capodistria, l'avvocato Iva Palmieri. Hanno ricevuto rispettivamente, tra l'altro, il premio Ital Radio 2014 e il tricolore della radio, che è un riconoscimento che diamo a chi, pur non avendo un'attività tipicamente radiofonica, ha contribuito a far conoscere la realtà delle radio italofone nel mondo. E il console Palmieri, in questo caso, venendo da un'esperienza precedente a Charleroi, ha dato prova di considerare con molta attenzione queste attività di radio italiane per le comunità all'estero, e a Capodistria sta lavorando molto bene anche con la sede regionale della radiotelevisione slovena.
Ecco, possiamo dire due parole a proposito di Radio Capodistria, no? Radio Capodistria, diciamo, ha avuto il suo picco di notorietà negli anni 70, qua, diciamo, quando si contrapponeva all'informazione, diciamo, monopolistica della RAI, e anche per quanto riguarda la nascita delle prime del primo canale televisivo in italiano della televisione Capodistria. Adesso come è organizzata Radio Koper, no?
Radio Koper è il programma sloveno e Radio Capodistria è il programma italiano, che sono sdoppiati in due attività parallele, mentre per quanto riguarda la televisione c'è un solo canale che ha in generale programmazione in italiano, ma anche degli spazi in sloveno, confermando così il suo ruolo di ponte tra le due culture. In particolare Radio Capodistria trasmette per la minoranza italiana in Slovenia e Radio Koper per la minoranza slovena in Italia. È un po' il contrario di quello che fa la RAI da Trieste, no? E questo dimostra anche quanto la radio sia importante per collegare queste realtà teoricamente vicine, ma che per molti anni sono state separate da un confine molto molto pesante. E in effetti sì, Radio Capodistria aveva questa notorietà quando c'era ancora il monopolio, che solo parzialmente è andato scemando. Però ci accorgiamo che c'è ancora tantissima gente, soprattutto adesso che la RAI ha diminuito la sua presenza nelle onde medie, tantissima gente, dicevo, che l'ascolta, la cerca, e non solo nel Veneto, le segnalazioni ci vengono addirittura dalla Calabria, dai posti più lontani, ultimamente anche dalla Sardegna pare siano riusciti a ricevere il segnale di Radio Capodistria in onde medie. È una cosa secondo noi molto bella, molto importante anche dal punto di vista culturale più che da quello della semplice radioascolto, perché conferma come i legami che si creano attraverso la radio siano i più duraturi e resistono al logorio del tempo.
Bene, amici ascoltatori, dall'altro capo del telefono, da Milano, Paolo Morandotti del portale Italradio. Facciamo un breve scalo tecnico e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata, d'accordo?
Perfetto.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Milano, dove abbiamo in linea Paolo Morandotti del portale Italradio. Adesso cambiamo decisamente tema, ma sempre per quanto riguarda il radioascolto, proprio il 13 febbraio, che è imminente alle porte, in tutto il mondo fervono le celebrazioni per la giornata mondiale della radio. Vogliamo parlare un po' di questa giornata, Paolo?
La giornata mondiale della radio vede la nostra, il nostro comitato sempre in prima linea per le celebrazioni. Infatti la giornata mondiale della radio è stata istituita pochi anni fa e ricorda la prima trasmissione della radio delle Nazioni Unite il 13 febbraio del 1946, una data particolarmente simbolica, quindi significativa, che ci permette di riflettere ogni anno sul ruolo che ha la radio non solo in Italia ma nel mondo, nonostante l'avanzata delle nuove tecnologie. Quest'anno, visto che il 13 è un venerdì, noi ci troveremo il 14 nel comune di Scandiano e parleremo di onda media. L'onda media privata italiana è un tema molto interessante perché si moltiplicano le stazioni che stanno usando questa banda. Ci sono anche novità dal punto di vista legislativo delle quali parleremo. E soprattutto, accennavo prima, il fatto che nel corso del forum l'ingegner Vansi ha messo in evidenza come sia necessario far conoscere alle stazioni private italiane l'importanza di seguire le regolamentazioni internazionali per poter trasmettere senza interferenze, quindi dando anche più valore a quello che si fa, no? Senza il rischio che qualcuno un domani venga a fermare trasmissioni che non sono su frequenza assegnate all'Italia. L'onda media italiana è viva particolarmente nella zona del Veneto, ma anche in altre parti d'Italia stanno moltiplicandosi tentativi di usare una forma che molti hanno affrettatamente definito obsoleta e inutile. E tutte le stazioni onda media naturalmente sono invitate a partecipare, se hanno piacere di confrontarsi con noi e con le altre radio che fanno la stessa esperienza, e speriamo appunto di riuscire a fare una fotografia più fedele possibile di questo fenomeno, ripeto, molto molto interessante e in continua evoluzione.
Ecco, ti hai avuto modo di dare un'occhiata anche a come presenta all'UNESCO la giornata mondiale della radio, così come alcune radio presenteranno questa giornata, Paolo?
L'UNESCO diciamo che fa da cappello, registra le iniziative e promuove iniziative che non gestisce direttamente, però diciamo agisce da stimolo e quindi l'UNESCO in un certo senso ha fatto il suo lavoro istituendo questa giornata mondiale della radio su iniziativa, è bello ricordarlo, dell'Accademia Spagnola della Radio, bello perché la Spagna è una nazione che ha una ricchissima tradizione radiofonica che oggi viene un po' messa in discussione da un lato, ma anche difesa attivamente dall'altro. Abbiamo visto poco tempo fa con Radio Exterior de España che ha dovuto riprendere le trasmissioni onde corte sulla scorta delle proteste che la loro abolizione aveva generato. Sicuramente varie radio parteciperanno a queste iniziative, una è Radio Romania Internazionale che ha già chiesto agli ascoltatori di far sapere come vivranno questa giornata, altre si affiancheranno. Io direi che può essere un modo anche quello individuale, no? Ogni tanto fa bene riflettere su quello che si fa, e l'ascolto della radio a volte rischia di diventare una routine. Queste giornate, questi incontri, questo confronto con tutto quello che si fa nel mondo può anche essere uno stimolo a riconsiderare e cercare di cogliere gli aspetti più belli, quelli che dovremmo assolutamente difendere della radio, che per me sono la libertà di ascolto ovunque, la possibilità a bassissimo costo di avere notizie, informazioni, attualità, qualunque cosa da qualunque parte del mondo. Per altri magari possono essere aspetti diversi, ma è bello riflettere su quanto la radio arricchisce la nostra vita anche individualmente, oltre che partecipando a queste manifestazioni.
Bene, dall'altro capo del telefono da Milano, Paolo Morandotti del portale Ital Radio. Paolo, Paolo, grazie per aver partecipato alla nostra trasmissione e a risentirci.
Grazie a te, buona giornata mondiale della radio a tutti, un saluto agli ascoltatori.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Apple vuole fermare gli hacker e ha depositato all'ufficio brevetti americano un meccanismo che impedisce gli attacchi sul processore e i comandi dello smartphone acquisto collegati come la rete cellulare e i dati cifrati. Il brevetto è stato depositato già a fine 2013, ma non si sa se e quando verrà applicato nei futuri dispositivi. Nel frattempo si scopre che il Blackphone, un super telefono presentato a marzo scorso, definito inattaccabile anche dalle intrusioni dell'NSA, non è poi così sicuro. Secondo il blog Ars Technica, nel Blackphone ci sarebbero infatti un bug nell'applicazione di messaggistica che permetterebbe di decifrare i messaggi, accedere ai contatti e controllare le funzioni vitali di un telefono. Apple vale il doppio di Microsoft e ha una capitalizzazione di mercato di oltre 600 miliardi di dollari, mentre Microsoft è appena a 338 miliardi di dollari, un risultato inimmaginabile fino a qualche anno fa. In un'intervista del 1998 Bill Gates aveva detto di non poter immaginare una situazione in cui Apple potesse essere più grande e redditizia di Microsoft. Quando Microsoft ha toccato i massimi nel 1999, arrivando a un valore di mercato di 620 miliardi di dollari, Apple era in grave difficoltà, quasi alla bancarotta. Oggi la situazione è completamente ribaltata, in controtendenza. I ricavi di Microsoft sono meno della metà di quelli di Apple. E mentre Microsoft sognava un computer su ogni scrivania, Apple, afferma il New York Times, si è spinta avanti un computer in ogni tasca. Ovviamente il computer è un telefono. E questi dati si riflettono anche nelle statistiche di Eurispes sulle famiglie italiane. Smartphone, batte e PC lo possiede il 67% delle famiglie italiane, che per il 95,7% è attivo su Facebook. Mentre il personal portatile è diffuso nel 64,4%, quello fisso nel 62,7%. Lo afferma il rapporto Eurispes 2015. Il telefonino connesso al web viene usato prevalentemente per chiamare e essere chiamati, 99,5%, e per inviare e ricevere SMS, 88%. Riguardo i social network, la quasi totalità del campione, 95,7%, è attivo su Facebook, il 43,2% su Twitter, il 40,1% su Google+, il 34,2% su Instagram e il 20,9% su LinkedIn. I social network si controllano anche con lo smartphone, 41,8% del campione lo afferma. Con il dispositivo lo si usa per navigare sul web, 61,2%, si comunica tramite WhatsApp e altre app di messaggistica per il 60,6%, si usa per lavorare, 40,2%, si ascolta musica, 34,2%, giocare, 31,1%, e anche per vedere programmi TV e video per il 20,3%. Oltre allo smartphone, più di un terzo del campione afferma di possedere un tablet, 36,8%, un abbonamento alla televisione a pagamento, 36%, una smart TV, 33,3%, un lettore MP3, 30,75%, una console per videogiochi, 29,1%, e un ebook per l'11,3%. Più in generale, internet viene utilizzato per cercare informazioni di interesse personale, 98,4%, inviare e ricevere mail, 88,2%, vedere YouTube, 64,6%, e social network, 60%, ma anche per fare acquisti online, 59,9%, e controllare conto bancario, 53%.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.